Andiamo avanti con la serie che stavamo facendo, che abbiamo iniziato a gennaio, su termini che usiamo nelle nostre chiese, termini di cui a volte non capiamo, non abbiamo mai riflettuto abbastanza sul significato che hanno. E, non so chi ha letto il titolo stamattina, che cosa ha capito di quello di cui parleremo. Trente lode e chapeau. Quindi magari qualcuno ci è arrivato, ma prima di questo c'è un'altra cosa che un altro termine che utilizziamo spesso nelle chiese, ed è specialmente con i bambini. Le scuole domenicali, i campi biblici, quante volte diciamo che Gesù è entrato nel mio cuore, no? Quante volte diciamo Gesù è nel tuo cuoricino? Ma cosa intendiamo con questo? Prima di tutto diciamo una cosa, non esiste questa espressione nella Bibbia, ce la siamo inventati noi, no? Per mille motivi, ma ce la siamo inventata, non esiste, non la ritroviamo nella Bibbia che Gesù entra nel nostro cuore. Però non per questo vuol dire che sia sbagliata. Però dobbiamo riuscire a capire un po' che cosa vuol dire. Prima di tutto, che cos'è il cuore? Nella Bibbia, quando viene parlato di cuore, si intende la parte intima dei pensieri, dei sentimenti, delle decisioni, del nostro atteggiamento. Pensiamo a tutti quei testi che dicono, ricordo dei pensieri, che dall'abbondanza del cuore, avere un cuore indurito, il pensiero del loro cuore, cosa intende? Il cuore come sede del nostro modo di pensare. Oppure i sentimenti. Mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Cioè, non gli interessa niente, però almeno a parole dice delle cose, però i suoi sentimenti, le sue emozioni non ci sono. Oppure nelle decisioni. Satana aveva già messo nel cuore di Giuda, quindi l'aspetto delle decisioni. Oppure l'atteggiamento che dobbiamo avere. Pensiamo a quando i primi cristiani si riunivano con gioia e semplicità di cuore. Quindi tutte espressioni che hanno a che fare con la nostra parte intima. Quindi quando noi usiamo l'espressione Gesù è entrato nel mio cuore o un'altra espressione simile, Gesù è entrato in me, no? Che cosa intendiamo, che cosa dovremmo poter dire? Dovremmo poter dire che Gesù è entrato a far parte ed è parte integrante del mio modo di vivere. Cioè, Gesù è entrato a far parte della mia vita. Non semplicemente nel mio cuore. Sì, nel mio cuore nel senso che è entrato nella parte più intima e quindi ha un'influenza su tutta la mia vita. Non è semplicemente lì, localizzato nel cuore. Abbiamo a volte una concezione molto spaziale dell'intervento di Dio nella nostra vita. Gesù è nel mio cuore. Dobbiamo far scendere Gesù dalla nostra testa al nostro cuore, no? Tant'è vero che, adesso non è una battuta, ma quando sono cominciati i primi trapianti di cuore, qualcuno ha avuto qualche perplessità, dice perché, col trapianto di cuore trapiantiamo anche Gesù, che è nel cuore, oppure... Se io che avevo Gesù nel cuore me lo tolgono, poi che faccio? Oppure ero convertito, mi mettono il cuore della persona che non è credente e devo riconvertirmi un'altra volta perché Gesù non è più nel mio cuore. No, adesso può sembrare una battuta, ma certe riflessioni nella semplicità e nella superficialità di certe espressioni ci sono state nel passato. Ma entrare nel cuore vuol dire che è entrato a far parte della parte più intima della mia vita, come quando diciamo che ho quella persona nel cuore, quella cosa mi è entrata nel sangue, quella persona mi ha rubato il cuore. Cosa intendiamo dire? Che sta condizionando la nostra vita. Che quello che noi facciamo, che diciamo, ha quella persona come riferimento. Mi è entrata nel cuore. Non ce la dimentichiamo. E lì è sempre un pensiero, una riflessione, un peso o una gioia, a seconda delle circostanze. Quindi quando noi usiamo questa espressione, che Gesù è entrato nel mio cuore, dovremmo usarla per indicare che Gesù influenza, condiziona tutta la nostra vita. Non riusciamo a farne a meno, fa parte di noi, non ce lo togliamo di dosso. Un'altra riflessione che facevo, quella espressione del Salmo 121, quando dice che Gesù, l'Eterno è la mia ombra. L'ombra non ce la togliamo mai, ce l'abbiamo sempre, ci tra virgolette perseguita, ci segue in ogni momento. Non riusciamo a vivere senza la nostra ombra. Dovremmo essere questa espressione: Gesù è entrato a far parte della mia vita. E noi tutti sappiamo che quando una persona entra a far parte della nostra vita, non riusciamo più a vivere senza, ma incomincia a condizionare tutte le cose. Quando ci innamoriamo, e quindi quella persona entra nella nostra vita, è entrata nel nostro cuore, continua a untarlo, continuiamo a pensarci a questa persona. Quando un bambino nasce, che è entrato nella nostra famiglia, entra nella nostra vita, condiziona tutte le cose della nostra esperienza. Quindi quando diciamo Gesù è entrato nel nostro cuore, ricordiamoci questo: vuol dire che sta permeando, o dovrebbe permeare, tutti gli aspetti della nostra vita. Espressione non biblica, ma che non è sbagliata in se stessa, anche se in questi termini non la ritroviamo. Trenta e lode. Quando si va all'università si prende un 30 e lode. Chi ha preso un 30 e lode all'università? Qualcuno l'ha preso, no? Avete mai preso un 18 e lode? Perché un 18 e lode che sei preso? Ah, ecco. Cioè, la lode era per il coraggio, non per il voto. Lodo il tuo coraggio, ma ragazzo mio, potevi studiare un po' di più. Cosa vuol dire 18? Vuol dire che, vabbè, hai fatto il minimo indispensabile, va bene, quindi lo passi, però potevi fare molto di più. Ma il 30 e lode perché si dà? Il 30 e lode si dà perché vuol dire che hai fatto tutto quello che dovevi fare, e quindi hai preso 30, ma hai fatto ancora meglio, e quindi ti do la lode. Perché la lode cosa vuol dire? Vuol dire encomiare qualcuno, vuol dire tessere lodi, dar vanto, approvare, dire che quella cosa non poteva essere fatta meglio. Hai fatto proprio tutto proprio bene. Guarda, non ti posso dare 31, 32, 33, ti do 30 e lode. Guarda, bravo. Poi una volta c'era anche in fase di laurea il bacio accademico, che era proprio il massimo, no? 30 lode, il bacio accademico, proprio il rettore che ti ha un bacio in fronte, è proprio, sei superlativo. Ma il concetto è questo: lodare vuol dire che le cose sono state fatte nel miglior modo possibile, non c'è niente da aggiungere. Non ti posso dire ti do 30 lode però potevi studiare di più, non esiste. Se mi rendo conto che potevi studiare di più, non ti do 30 lode, ti darò un 30, ti darò 29. Se hai fatto il minimo ti do il 18. Però non esiste il 18 con lode, però potevi fare le cose meglio. Ci siete? Quindi quando noi lodiamo il Signore, bello, cosa dovremmo dire? Cosa dovremmo voler dire quando lodiamo il Signore? Dovremmo con la nostra lode riconoscere che il Signore ha fatto tutto nel miglior modo possibile, che non poteva fare le cose meglio di come le ha fatte. Bello? Finché diciamo, sì Signore, tu mi hai salvato, ok, magari ci riusciamo ad arrivare a quello, non potevi fare le cose meglio. Però quando noi dobbiamo o vogliamo, lodiamo il Signore per le cose, per quello che ha permesso nella nostra vita, lì c'è sempre più complicato. Che vuol dire, Signore, non soltanto ti ringrazio di quello che mi hai dato o di quello che non mi hai dato, ma mi rendo anche conto che quello che hai fatto era la cosa migliore che tu potessi fare. E questo incomincia a complicarci la vita. Perché non possiamo lodare il Signore se non lo ringraziamo. La lode è collegata col ringraziamento, vuol dire sì, va bene, grazie Signore di quello che hai fatto, e quello che hai fatto è la cosa migliore che tu potessi fare. Quindi la cosa ci complica. Si complica un po' di più. Non può esistere la lode con la lamentela. Signore, ti lodo per tutto quello che fai nella mia vita, però potresti fare le cose meglio. Però quella cosa non mi piace, però quella cosa non sono d'accordo, però quella cosa non va bene. È un controsenso. Per quello che la lode non è facile. Lodare il Signore non è facile, a parole è tutto facile, ma lodare il Signore per quello che Lui permette nella nostra vita, e questo è un pochino più complicato. Tant'è vero che l'autore della lettera agli Ebrei parla della lode come un sacrificio, che noi dobbiamo offrire un sacrificio di lode, perché a volte lodare il Signore è un sacrificio dire: Signore, non lo capisco, però ti ringrazio, voglio fidarmi che quello che tu hai permesso è la cosa migliore per me. È un atto di fede, perché non la capisco. Finché le cose vanno bene è facile lodare il Signore per le cose, è facile lodare il Signore per il 30 lode, ma lodare il Signore per il 18 è un pochino più difficile, o per il 15, per cui ci ha mandato via completamente. È più difficile dire: Signore, non ho superato l'esame, grazie, perché è la cosa migliore che poteva succedermi. Un pochino più difficile. Lodare al Signore per le cose che a noi non piacciono diventa un sacrificio. E quindi offrire questa lode è qualcosa di importante, una lode che ci costa, non è gratuita e non è spontanea e non è tante volte piena di belle sensazioni o belle emozioni, è un sacrificio che è collegato con il concetto che vedremo più avanti. In che modo si può esprimere la nostra lode? Ovviamente col canto, con le preghiere, con la nostra fisicità, che può essere alzando le braccia, ballando, le acclamazioni. Tante espressioni nella Bibbia troviamo su questo. Pensiamo a come vengono lodati. Un esempio di lode bellissimo è solitamente, adesso una volta era domenica pomeriggio, adesso durante tutta la settimana, durante le partite di calcio. Quando c'è un gol, e quando c'è un gol cosa fanno i tifosi della squadra? Saltano tutti per aria, gridano, braccia in alto, questa è la lode. Stanno lodando, stanno dicendo ai giocatori: hai fatto bene, hai fatto benissimo, questa è la lode. Fare la ola. Capite? Fisicità, è anche questo la lode. Ed è un atteggiamento che dovrebbe permeare tutta la nostra vita. Il Salmo 150 è un esempio, lo leggiamo brevemente perché è corto, che dice: Alleluia, che vuol dire? Lode a Dio. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza, lodatelo per le sue geste, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo con il suono della tromba, con il saltero e la cetra, col timbano, le danze, con gli strumenti a corda, col flauto, con cembali risuonanti, con cembali squillanti. Ogni creatura che respira lode il Signore. Alleluia. Questo, dice, lodatelo. In vari posti, in vari modi. Quindi la lode vuol dire questo, e quindi dobbiamo chiederci sempre, quando diciamo lodiamo il Signore, che cosa intendiamo e cosa facciamo e qual è il parallelo. Lamentele non vanno d'accordo con la lode. Se adesso gli chiedessi, bene, allora abbiamo parlato di cosa vuol dire lodare il Signore. Bene, adesso adoriamo il Signore. Cosa fate? Silenzio. Sì, è sentato un modo per adorare il Signore, per carità. Però, che cosa vuol dire adorare? Adesso adoriamo il Signore, cosa facciamo per adorare il Signore? Cosa vuol dire adorare il Signore? Una domanda che forse ci lascia un po' perplessi. Non avrebbe lasciato perplesso un po' di tempo fa. Chapeau. Questo vuol dire adorare. Cioè vuol dire ti faccio tanto di cappello. Togliersi il cappello era convenzionalmente, tradizionalmente, un segno di rispetto, di riconoscimento dell'autorità della persona che avevamo davanti, un segno di sottomissione. Mi tolgo il cappello, perché il cappello aveva certi simboli, ma per esprimere che la persona davanti a me è più importante di me. Questo succedeva nel passato in tante situazioni, ed è rimasto anche nell'ambiente militare. Il saluto militare è una sintesi di quello che era originariamente, di togliersi il cappello. Poi non è più stato togliersi il cappello, ma soltanto fare il gesto, come tante volte si faceva. Quindi una volta si toglie il cappello, poi anche soltanto il gesto di toglierselo bastava. Nel saluto militare il toccarsi il cappello come segno di toglierselo, e si fa principalmente, chi è che è obbligato a farlo? L'inferiore verso il superiore. Il segno di riconoscimento dell'autorità. E tante volte noi lo usiamo, cominciamo, quello proprio bravo, proprio ha una spanna in più, tanto di cappello, no? O come spesso si usa l'espressione francese, chapeau. Quindi, adorare vuol dire una discussione ce l'ha Pietro, Giovanni e Giacomo sulla barca, Gesù con quella donna a Sicar, al pozzo, quando un discorso che a noi a volte sembra un po' strano, perché non entriamo in quell'ottica. Gli dice: ho capito che tu sei un grande esperto, dov'è che bisogna adorare? Voi dite a Gerusalemme, noi diciamo qui. E Gesù gli risponde: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. No? Perché questa domanda e questa risposta che a noi sembra un po' particolare? Per cui a volte viene messa in evidenza, lei risponde dove bisogna farlo e lui risponde come. Sì, c'è anche questo aspetto. Ma c'è un altro aspetto più importante. Perché adorare vuol dire prostrarsi, vuol dire sdraiarsi di fronte alla persona di cui riconosciamo l'autorità. Ed è un'espressione fisica, che è presente in tutte le religioni. Per mostrare la sottomissione, la persona si sdraiava di fronte all'autorità, che poteva essere un re, o un o Dio, eccetera. Espressione fisica che noi ritroviamo anche adesso in varie regioni, ma anche in alcune pratiche. Pensiamo nel momento di consacrazione dei sacerdoti cattolici, devono stare prostrati, sdraiati davanti all'altare. È stato interessante una volta con Carmen, che eravamo a un incontro pastorale di un gruppo di chiese, c'era la consacrazione di un paio di pastori e al momento della consacrazione questi due fratelli sono sdraiati per terra, a faccia in giù, come segno proprio di adorazione a Dio, fisico proprio di questo. Quindi la donna a Gesù diceva: noi ci sdraiamo, ci prostriamo davanti al Signore qui, voi dite che invece è là che bisogna prostrarsi davanti al Signore. Intanto è vero che la Diodati quasi sempre la stessa parola la traduce con prostrarsi e non con adorare. Spesse volte nella Bibbia che abbiamo, quando troviamo adorare, l'originale era prostrarsi, perché era quello il significato. Gesù dice: non è né qui né là che dovete sdraiarvi per terra, non è la fisicità che conta principalmente, perché nella fisicità possiamo essere anche ipocriti. Vabbè, mi sdraio, tanto io sono fisicamente sdraiato ma interiormente in piedi, quindi l'ipocrisia che possiamo avere. Gesù dice: la cosa importante è un'altra, la cosa importante è farlo in spirito e verità. Cioè, in spirito cosa vuol dire? Col nostro atteggiamento, con la nostra interiorità, e in verità, cioè sinceramente. Poi, che lo facciate di qui, che lo facciate di là, quella è una forma esteriore. La cosa fondamentale è il vostro atteggiamento. Poi l'aspetto, la forma esteriore può avere un suo ruolo, non è sempre sbagliato in se stesso, però l'aspetto fondamentale viene a essere la nostra disposizione interiore. Quindi quando noi pensiamo ad adorare, che cosa intendiamo? Vorrebbe dire riconoscere che Dio è superiore a noi e quindi avere quell'atteggiamento di sottomissione completa, perché l'essere prostrati davanti a qualcuno vuol dire mettersi a sua mercé, vuol dire io non posso difendermi quando sono sdraiato per terra. Poi sdraiare è diventato un inginocchiarsi, il riconoscere l'autorità della persona davanti a noi. Difficile? Sì, però a volte in certe situazioni è più facile adorare che non ringraziare, è più facile adorare che non lodare. Pensiamo a Giobbe, gli è successo di tutti i colori. Non troviamo da nessuna parte che lui ringrazia il Signore per quello che gli è successo, però cosa fa? Si sottomette e dice: io non sono niente, lui è tutto, il Signore mi ha dato, il Signore ha tolto, accetto quello che il Signore mi dà. Non dice che lo adorò, cioè si sottomise, accettò la sua volontà. Quindi adorare ha a che fare con qualcosa di diverso, ha a che fare con qualcosa di personale, di intimo. È un atteggiamento adorare, non è più un comportamento. La lode si esprime anche col comportamento, l'adorazione è molto di più una cosa interiore, perché deve essere fatta interiormente, in spirito e sinceramente, in verità. Nel capitolo 12 dei Romani c'è quel famoso testo che dice che di offrire i nostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è vostro culto spirituale. Per una traduzione un po' controversa, il termine è stato reso come spirituale. Nel greco la parola è diversa. Più che fare, infatti alcune traduzioni lo mettono al vostro culto razionale, perché la parola è logico, razionale, cioè qualcosa che il vostro culto a Dio deve esprimersi in un comportamento, nel sacrificio vivente. I sacrifici costano. Noi forse ci stiamo abituando a un rapporto con Dio molto mistico, nel quale le cose non devono costare niente. Se una cosa è faticosa, se una cosa ci costa, se ci richiede il nostro impegno, il nostro sforzo, e allora non è spirituale. Allora no, perché fare le cose forzati, fare le cose non va bene, perché deve essere tutto spontaneo. Offrire un sacrificio non è spontaneo, ci costa, fa male. Qualcuno diceva, commentando questo testo, è un sacrificio vivente, e i sacrifici come venivano offerti una volta? Si prendeva l'animale, si uccideva e poi si accendeva il fuoco sotto, sull'altare. Un sacrificio vivente, era un sacrificio morto, prima si uccideva e poi si bruciava. Un sacrificio vivente vuol dire che il fuoco brucia mentre siamo ancora vivi. Brucia, viene voglia di scendere dall'altare perché scotta. Però questo qui vuol dire offrire un sacrificio. Ma se noi pensiamo ad adorare, quindi vedere, riconoscere l'autorità di Dio, vuol dire anche rimanere stupiti di fronte alla sua realtà, a chi è, rimanere senza parole, essere in rapita ammirazione di chi è Dio, rimanere senza parole. Quando troviamo Daniele o Isaia o Ezechiele, che quando hanno una rivelazione di Dio, Dio appare loro con un barlume di chi era, cadono per terra, essere senza forze, non sanno più cosa dire. Isaia che dice: sono rovinato. E adesso cosa posso dire? Non ho parole per esprimerlo. Pensiamo a Giovanni, che ha una reazione simile quando vede la rivelazione di Gesù nell'Apocalisse. Oppure pensiamo anche a Giobbe, che alla fine cosa dice? Adesso che ho capito chi sei, scusami, parlo più... Prima avevo sentito parlare, adesso mi ritiro, mi rendo conto di chi sei. Non ho più niente da dire, basta. Mi rimangio tutto quello che ho detto. Oppure Tommaso, che dopo aver fatto il gradasso e dire sì, Gesù risorto, che venga qui che voglio metterci il ditino, perché non mi fido di voi, chissà cosa vi siete fumati. Quando Gesù gli appare e dice: Tommaso, vieni un po' qua tu, dammi il ditino, qual è la sua reazione? Disse soltanto due cose: Signore mio, Dio mio. Non ha più parole, rimane senza parole. Adorare, l'atteggiamento dell'adorazione, rimanere senza parole di fronte a Dio. Non richieste, ma neanche la lode. Senza parole, rimaniamo a bocca aperta, proprio presi da chi Lui è. Quindi riflettiamo, concludendo. Gesù, il Signore, fa parte della nostra vita o è solo un ospite santuario. Un po' c'è, un po' non c'è, a seconda dei momenti. O permea la nostra vita, è entrato a far parte di noi. Chiediamocelo. Questo vuol dire che Gesù è nel nostro cuore, cioè nella parte più intima nostra, e di lì influenza poi tutto il resto. Oltre a lodare Dio a parole, come tante volte facciamo, riusciamo anche a ringraziarlo? O continuiamo a lamentarci? Gli diamo un 30 e lode? O gli diamo un 19, va dai, proprio il minimo minimo no. Un 20? Alessandro suggerisce di dargli un 20, ma poi vi fate spiegare il perché. Dai, fate spiegare da lui. Quindi che cosa gli diamo? Dovremmo dargli un 30 e lode. Come esprimiamo la nostra adorazione? Riusciamo a toglierci davanti a Dio, a toglierci tanto di cappello e dire: sei veramente grande, sei superiore a me, ti faccio tanto di cappello, sono qui a tua disposizione. E poi pensiamoci, domanda senza una risposta, soltanto di riflessione. Di fronte a gioie, difficoltà, problemi, è più facile lodare o adorare? Più facile ringraziare o sottomettersi? Non sono facili né una cosa né l'altra. Ma non confondiamo le cose. A volte ci sottomettiamo senza poter sinceramente dire: Signore, ti ringrazio. Non siamo, sinceramente, no, ci sono quelle cose che dici: non posso pensare che è la cosa migliore per me, però va bene, l'accetto perché tu sei Dio. Oppure possiamo arrivare a lodarlo e dire: Signore, la cosa migliore che poteva succedermi, ma anche questo fa parte del riconoscere la sua autorità, quindi della adorazione che gli volgiamo. Ma non lo facciamo a parole, come Gesù diceva, facciamo col giusto atteggiamento, in maniera sincera. Quindi penso che potremmo, mentre riflettiamo su questo, cantare lode al nome tuo, dove sono i musici, ma pensando a quello che diciamo, perché quello che diceva Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Lodiamo, sottomettiamoci al Signore in questo.